Bene, ben trovati, ben ritrovati nel pomeriggio di Maracanà. Oggi un pomeriggio, come dicevo, un po' più corto, ma non mancano diciamo così, i nostri amici. Intanto Stefano Impallomeni, che è collegato telefonicamente. Stefano, ti ritrovo come sempre, ciao, ben trovato.
Ciao, allora, Marco.
Insieme ciao a noi, Maracanà. Grazie Stefano, insieme a noi proprio per un po' di minuti, così gli facciamo anche subito gli auguri di Buon Natale, Fabio Ravezzani, direttore di Lombardia. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti, auguri a tutti.
Grazie Fabio, anche a te naturalmente. Allora Fabio, approfittiamo della tua presenza per qualche minuto. Ti voglio subito chiedere una cosa: la risposta dell'Inter, non sul campo ma fuori, quella di Marotta al Milan?
Beh, era inevitabile, è stata forse un po' più dura del lecito. Marotta sapeva che Cardinale aveva detto queste cose in un consesso privato, per quanto in un'università, e quindi la risposta pubblica di Marotta cozza contro una dichiarazione privata, diciamo, di Cardinale. E dopodiché, nel merito, ha ragione Marotta, cioè l'Inter, Zhang è saltato per aria non per l'Inter, ma perché tutto l'impero di Suning ha cominciato a scricchiolare senza avere più i soldi per pagare ben altri tipi di debito. E non solo, la filosofia di Zhang paradossalmente si stava rivelando più vincente di quella di Cardinale. Cioè Zhang ha speso molto, però poi negli anni pian piano ha messo in ordine il bilancio, che infatti quest'anno sarà probabilmente anche inutile, e ha creato valore intorno al brand del club. Oggi l'Inter oggettivamente ha introiti dai diritti sportivi più alti di quelli del Milan, ha un'immagine migliore di quella del Milan, che invece ha voluto fare sempre tutto col bilancino. Quindi non è così detto che spendere meno, spendere poco sia la garanzia per andare meglio di chi spende di più. L'importante è come spendi, poco o tanto che sia.
Eh sì, lui ha risposto chiaramente che insomma non rispettata l'Inter, tra l'altro parole fuori luogo, l'Inter offesa, e insomma ha detto tra l'altro siamo l'unica squadra di Milano con due stelle, insomma, quindi
è un po' una cosa un pochino un po' esagerata, un po' una caduta di stile. Una risposta andava data. Io avrei risposto nel merito, ti ripeto, cioè se tu compri giocatori e spendi molto e ti indebiti e poi non vinci, fai male. Se poi invece vinci e crei un percorso positivo, una spirale virtuosa, hai fatto due volte bene. Oggi purtroppo bisogna dire al Cardinale che lui ha speso poco e non ha vinto niente, quindi non ha risolto il suo problema.
Stefano, tu che ne pensi? Noi ieri sera eravamo in diretta, naturalmente eravamo focalizzati soprattutto sulla partita, però c'è stata questa risposta. Ieri è stato un po' il tema nel pomeriggio, no? Le parole di Cardinale in quell'intervista, e noi eravamo qui, diciamo, ma risponderà Marotta? Ha risposto, insomma.
Sì, no, io pensavo invece che andasse oltre, però insomma, voglio dire, Fabio è stato perfetto e credo che c'è poco altro da aggiungere. Se non forse, ecco, di dire Milano, due stelle, le cose, l'unica squadra di Milano. Vabbè, ma comunque ci sta, insomma, ha dato molto fastidio, ha messo un punto e Fabio ha spiegato molto bene un po' le due diverse direzioni che stanno prendendo le rispettive società. Da una parte, insomma, io ho trovato interessante il passaggio di Cardinale legato al fatto che bisogna creare, lì parla da imprenditore, poi può essere, può piacere o meno, sul fatto che sì, a me interessa relativamente vincere uno scudetto, se poi sparisco dai radar, cioè io preferisco invece piazzarmi, poi magari lo vinco tra le prime quattro, certificare con continuità una qualificazione in Champions che mi permetta un flusso di cassa e il marchio che gira e quindi i soldi che entrano. Questa visione poi può essere discutibile o meno, ma è plausibile per un imprenditore.
Però sai qual è il problema? Che, allora, intanto che Cardinale ha scoperto l'acqua calda, cioè io voglio ancora trovare un presidente che dica io voglio spendere tanto e non vincere niente, no? Cioè, è un dato di fatto comune a tutti, molto di più ultimamente. Il problema però è che se tu lo fai con l'Atalanta, il problema non si pone. Se l'Atalanta non vince, quella è la dimensione dell'Atalanta, se va oltre i suoi limiti è meraviglioso per il pubblico di Bergamo, ma se poi l'Atalanta non si qualifica in Champions League, fa una stagione un po' sballata, eccetera, non succede niente. Il valore è quello. Il valore di un grande club, del brand di un grande club, è direttamente rapportato ai successi che ottiene. Cioè, se tu ti chiami Milan e non vinci niente, il valore scade velocemente rispetto all'Atalanta, alla Lazio, soprattutto rispetto al Napoli. Questo è il vero problema. Perché il Milan vale 1 miliardo e l'Atalanta vale 300 milioni? Per il brand, per l'indotto. Se l'indotto non è alimentato dai successi, si inaridisce e di conseguenza anche il brand si svaluta.
No, no, questo è vero. Questo è vero. Sinceramente, il Milan in questo momento, Stefano, insomma, ha un po' di problematiche da risolvere proprio come struttura, come squadra, come guida tecnica e via dicendo. Ecco,
sì. Sì. Ha dei problemi, diversi problemi che deve mettere a posto, però insomma è l'inizio di un percorso faticoso. E poi Fabio ha sottolineato, insomma, voglio dire, è una cosa a Milano, una cosa poi la provincia.
Certo.
La storia del Milan pesa, e sai, i tifosi sì, possono aspettare quanto vuoi, ma poi soprattutto dall'altra parte di Milano c'è una squadra che spinge, una squadra che è competitiva, una squadra che vince e che ti è superiore. E alla fine, insomma, rosichi un pochino, no? Cioè, insomma, sta lì il discorso, però credo che ha ragione Fabio, bisogna vincere, altrimenti poi dopo evapora un po' tutto, no? Si inaridisce il brand, il marchio e via dicendo, però insomma dalle parole, dall'intervento che ha fatto Cardinale, immagino che intanto cominciamo a piazzarci con continuità per poi stabilire un qualcosa di diverso, di alzare l'asticella. Però il Milan, mi sembra di capire che in questo inizio di nuovo corso stia avendo delle difficoltà enormi, perché è ottavo, deve recuperare una partita, per carità, ha una partita delicata con la Roma e ha anche diversi problemi che non esulano da questa visione, diciamo, o questa direzione, questa gestione amministrativa, politico-finanziaria, diciamo, definiamola così, ma i problemi sono sul campo anche.
Sì, ti voglio chiedere una cosa, Fabio, qual è stato a tuo giudizio ad oggi, diciamo così, l'errore più profondo che ha fatto Cardinale, cioè chiamare Fonseca, dare quel ruolo a Ibrahimovic, mandare via in passato Maldini? Qual è, ritieni, l'errore più grave? Ecco.
Ma l'errore più grave è stato considerare che chiunque possa fare il dirigente, basta che segua le sue idee e che le ponga in essere, no? Cioè il Milan ha una serie di dilettanti nei ruoli dirigenziali. Allora, Moncada non ha mai fatto il direttore sportivo, lo fa da un anno. Furlani non ha mai fatto il dirigente di una squadra sportiva. Tra parentesi, Furlani ha tenuto a ribadire che comunque lui vuole avere voce di capitolo sui contratti, eccetera. Lo fa da un anno anche lui, un anno e mezzo, là, diciamo. Ibrahimovic si è inventato in questo ruolo, o è stato inventato in questo ruolo. Io credo che, cioè, se tu apri un'attività, acquisti un'attività, ci metti dentro dei dirigenti capaci, esperti, che conoscono la materia, almeno uno. Ecco, invece il Cardinale, secondo me, con presunzione, ha pensato, ma sì, faccio io il kingmaker, questo e quest'altro, tanto cosa cambia? E cambia tanto, perché partono tutti con i suoi presupposti. Questo è stato anche un errore, permettimi un po', del giornalismo milanese che ha affiancato il Milan, no? Cioè di stupirsi felicemente, dice, ah, che genio, questo vuole spendere poco e vincere tanto. E sapessi che novità. E lo vogliono fare il Napoli, lo vuole fare la Lazio, la Roma un po' meno. ha deciso di fare così anche la Juventus. L'Inter si è riconvertita velocemente a questa filosofia, ma hanno dei signori professionisti o dei presidenti super esperti. Certo. Guarda che Lotito, un valore, Lotito è piuttosto odiato a Roma, ma è un valore aggiunto pazzesco della Lazio, perché è intelligente, furbo, capace, conosce la materia. E con tutto rispetto, non si offenda lo titolo, probabilmente Cardinale a livello di gestione finanziaria è un genio, parla 3 lingue meravigliosamente, persona fantastica, ma di calcio che ne sa quanto ne sa un tifoso, cioè relativamente poco.
Tu dici esperti. Invece Stefano, chiedo a te invece l'errore che pensi sia stato più importante sul campo, no? Dove lo individui ad oggi?
Ma secondo me nel ritardare, magari, sai, di prevenire magari qualche cosa che poi si è vista sul campo, qualche ritardo, delle scelte, a secondare anche, voglio dire, sostenere l'allenatore magari andava forte su un certo tipo di scelte e magari un confronto diverso. Io non so poi che cosa sia accaduto realmente tra Ibrahimovic e Fonseca, però i risultati fino adesso non sono soddisfacenti, non sono all'altezza della storia del Milan e di quello che magari pensavano che potesse essere all'inizio della stagione. La fase difensiva faticosa, trovata, poi non trova, poi a un certo punto scomparsa, poi ritorna, poi va via. Prestazioni eccellenti nel derby al Real Madrid e poi partite anonime. È un saliscendi di tante cose, sia buone che meno buone, e però quelle meno buone sono state superiori a quelle più buone, insomma, sì. Il risultato almeno.
Sì, assolutamente. Senti Fabio, prima di salutarti invece ti chiedo l'ultimissima, questa Juve può svoltare? Una vittoria che non è piaciuta, una brutta Juve, hanno commentato in molti, ecco, si parla adesso di un'idea anche di Motta, di mettere, leggevo, più giocatori offensivi, di fare addirittura, di mettere 5 giocatori offensivi. Si può svoltare oppure questa è la Juve e bisogna tenerla così?
Beh, ormai siamo a fine anno, siamo quasi a metà stagione, questa è la Juve, cioè chi pensava che sarebbe stato un gioco scintillante, brillante, veloce, eccetera, si è dovuto ricredere. La Juve gioca un po' meglio forse della Juve di Allegri, sta vincendo meno della Juve di Allegri, questo secondo me dovrebbe pian piano anche normalizzarsi. Però alla fine il gioco molto divertente, brillante, spumeggiante, lo fai quando hai dei calciatori soprattutto in mezzo che hanno queste qualità. Non è che lo schema in sé ti faccia essere divertente, ti diverti se hai la grande imbucata del trequartista, l'ala che dribbla due giocatori, due che arrivano. Quando la Juventus di Motta mette a centrocampo Locatelli e Kupmeiners e Yıldız lo mette all'ala, non potrà mai essere divertente, sarà sempre una squadra che fa il giro palla e lo porta o da Yıldız o da Conceição, sperando che salti l'uomo, crei superiorità, metta la palla in mezzo e vada alla conclusione. Io credo che le squadre divertenti siano quelle che hanno centrocampisti centrali che sono anche capaci di fare delle cose divertenti. Allora, per esempio, Milan ha Reinders, no? Non stiamo parlando di chi è una squadra che non sta andando bene, però è un centrocampista creativo. L'Inter ha Çalhanoğlu, ha Mkhitaryan, che sono centrocampisti creativi, non di passo come Locatelli. E il problema lì, io credo che per essere un po' più divertente dovrebbe tentare di impostare trequartista Yıldız, che è un giocatore veloce, rapido, che ha dei colpi di genio, e supportarlo magari con due giocatori un po' più di fatica intorno. E la scelta di Kupmeiners però va in una direzione diversa. Quando Motta parla di Kupmeiners non ti dice lui è un giocatore fantastico, brillante, con dei colpi di genio, lui dice lui è essenziale, lui capisce la partita, lui sa tenere gli equilibri, che è una bellissima cosa, ma che non ti darà mai l'emozione di una partita divertente. Quindi non basta il tecnico, servono anche poi gli interpreti,
Servono gli interpreti, però in certe squadre poi magari sono, avendo interpreti minori, ci sono gli allenatori che fanno un po' la differenza, no? È sempre un bel ragionamento che facciamo. Io qui leggo una formazione velocissimo con Locatelli, Kupmeiners davanti alla difesa, con Cesao, Nico Gonzalez sulla tre quarti, Yıldız esterno e Vlahovic in attacco. Questa potrebbe essere
un passo avanti,
dici. Fabio, noi ti ringraziamo tantissimo, ti facciamo un buon Natale naturalmente, a te e tutti i tuoi cari, e ci sentiamo prestissimo, mi raccomando.
Ciao, anche Fabio, a voi, grazie, è stato piacevole passare quest'anno ogni tanto con voi e vi auguro ogni bene.
Grazie Fabio, grazie, un abbraccione grandissimo.
Ciao ragazzi.
Grazie,
ciao.
A Fabio Lavezzani. Ciao. Senti Stefano, approfitto, rimango ancora sulla Juve con te perché mi piace molto ragionare un po' di campo insieme a te. Questa scelta, questa, diciamo così, possibilità di mettere Kupmeiners a centrocampo in coppia con Locatelli, io lo vedrei bene anche con Thuram, però in questo caso Locatelli dovrebbe andare fuori, e togliere questo Locatelli che ieri sera abbiamo avuto anche l'intervento di Vaciago in trasmissione, ha detto Locatelli è il giocatore che è cresciuto di più in questa Juve, e lì davanti questa batteria di attaccanti con Conceição, Nico Gonzalez e Yıldız. Nico Gonzalez è sì trequartista, ma potrebbe cambiarsi la posizione anche con Yıldız, quindi è una squadra a trazione molto anteriore. Potrebbe essere questa la svolta in casa Juventus?
Beh, noi a Maracanã l'avevamo anticipato, insomma, un po' immaginare con Miners ne due a centrocampo in questo sistema di gioco che prevede 4-2-3-1 con Ildi sottopunta e con Gonzales e con Sessao che potrebbero, insomma, fare la differenza sugli esterni, anche se poi abbiamo visto che Gonzales ha fatto il sottopunta e Ildi si è giocato a posto suo, insomma. Sono d'accordo con te sul fatto che mi piacerebbe vedere la coppia Thuram con Miners in mezzo al campo.
Sì.
Potrebbe essere, certo, il sacrificato potrebbe essere Locatelli, ma poi abbiamo sentito ieri anche da Guido Paciago, direttore del Tutto Sport, che si è ben comportato, anche c'è stato questo esperimento in Coppa Italia, per carità, insomma, in Coppa Italia poi lascia il tempo che trova, però è un esperimento e anche in difesa come centrale potrebbe essere magari in fase di costruzione. Thiago Motta sta cercando qualcosa nei due centrali che manca per adesso, Marco, cioè il Calafiori che avanzava e costruiva il gioco.
Tu dici Lucumì, centrali difensivi? Lucumì, difensivi,
esatto,
tu dici.
E Lucumì pure che veniva su a, noi ci ricordavamo Lucumì, ti ricordi?
Come
molto
no?
Difensivo, non dico impacciato, però insomma poi con Thiago Motta è diventato un formidabile giocatore e anche costruttore di gioco. Ecco, alla Juve gli manca questo. Oltre quello che ha detto Fabio, cioè, è un gioco conservatore in attesa che possa diventare progressista, cioè, non ci sono progressi sotto questo punto di vista, perché poi i progressi ce li hai in base alle caratteristiche dei calciatori, non c'è tanto passo, cambio di passo, creatività, giocatori anche nell'uno contro uno a superare il numero, non c'è il Çalhanoğlu della situazione, Mkhitaryan, non c'è passo in mezzo al campo, c'è questo rigore dato dall'allenatore alla squadra, che è riconoscibile, è un valore, però non basta per poi aumentare la qualità e sperare poi di avere un filotto di vittorie consecutive e di avere un rendimento. Quindi, secondo me, se tu fai un discorso del genere, deve, pensando alla Motta, lui gli mancano i due centrali difensivi che non fanno gioco, Marco. Tu facci caso, cioè Kalulu sì, molto bene, però non è il Lucumì e il Calafiori. Allora ecco che vogliono cercare questo. Adesso si parla di Tomori. Però Ančko, per esempio, è un giocatore così, è un mancino che viene anche a costruire il gioco, no? Questo slovacco del Feyenoord.
Sì.
E a lui gli manca un giocatore alla Calafiori che viene anche intraprendente e che fa il centrocampista aggiunto. E non lo vediamo ancora questo apporto da parte del centrale difensivo, no? Gatti è molto, diciamo, essenziale nella giocata, cioè da, si mette lì, poi ogni tanto sì, c'ha queste scorribande, però sono abbastanza, non quello che vorrebbe, ecco, vedere in campo Thiago Motta. Le personalizza e secondo me gli manca sto pezzo anche in fase di costruzione, non tralasciando poi gli ultimi 30 metri che sono altri problemi, però stai lì. Se c'è la condizione ottimale dei due esterni, è qualcosa, insomma, nell'uno contro uno devi migliorare a fare la superiorità numerica. Però noi, Marco, non abbiamo mai analizzato il gioco dal basso.
Sì, sì,
cioè,
sì.
Come lo sviluppa la Juventus?
Scusami Stefano, ieri noi, proprio grazie anche, diciamo così, a una piccolissima anticipazione del direttore Paciago in trasmissione, direttore di Tutto Sport, ha detto mercato sarà incentrato su un difensore centrale e su un attaccante. Oggi ho letto il difensore centrale Tomori. Ecco, Tomori ha questa caratteristica, a me non sembra, chiedo a te, cioè,
io sono d'accordo, non lo so, capisci? Cioè, se io devo andare a prendere un difensore centrale perché mi manca Bremer, o mi manca quella, allora vado a prendere Tomori, però cioè, non è neanche Danilo potrebbe pure anche fare questo tipo di discorso, però cioè, deve avere delle caratteristiche molto particolari, ma non è facile, eh? Lo so che è un discorso molto complicato, che a te piace, però se noi riflettiamo, io ti faccio questa domanda: tu vedi i due centrali difensivi partecipare alla manovra e andare al centrocampo a fare il centrocampista alla Calafiori?
No, avevo visto un po' Kalulu all'inizio.
Un po' Kalulu,
sì. Che forse,
esatto,
aveva questo tipo di caratteristica, ma
non proprio i livelli che vuole Thiago Motta. Cioè, no, no. Motta non si accontenta.
Ma Calafiori era un'altra cosa, Stefano, bisogna dire pure questo.
Lo so, però tu devi andare a individuare un centrale che partecipi attivamente e che diventi un centrocampista. Cioè, in una situazione proprio oggettiva di gioco che si può creare, non è che si accontenta di appoggiare la palletta, la cosa, magari dà una bella giocata diretta col piede giusto, con la palla che viaggia bene, pensata, con personalità, e non ce li ha questi due, cioè i centrali che arrivano pensano più a difendere che a costruire, a partecipare insieme ai centrocampisti. Poi sì, già c'è il passo che Locatelli con Maines, non è che è passo, ha detto bene Ravezzani, cioè non puoi immaginare mai una Juve divertente così, perché non c'è mai effervescenza in mezzo al campo, c'è un passo, c'è sempre il solito passo, e quindi tu sei costretto a fare questo possesso che ti, però ti sostiene paradossalmente tutto il lavoro rigoroso che ha fatto Thiago Motta. Non so se mi sono spiegato, cioè se tu rinneghi questo passaggio anche lento, laborioso, noioso, la Juve rischia pure di perdere, non di pareggiare, rischia pure di perdere partite. Non so se
sei stato chiaro.
Motta regge botta in questo momento facendo questo gioco che poi non accontenta nessuno e fa solleva delle perplessità, no, diffuse. Però secondo me fa parte di un discorso di scelta in campagna acquisti, e poi adesso non ci addentriamo, non lo so, Thiago Motta dice che l'hanno fatta in due, benissimo, quindi ci accodiamo, però manca qualcosa lì, i due mediani e i due centrali, è lì che manca qualcosa nello sviluppo dell'azione.
Vedi, tu individui in questo una mancanza. Dopo però torniamo su un altro tema, anzi guarda, con te lo voglio anticipare, perché l'attaccante di cui parla Vaciago è lui, Zirkzee. Ora io ti faccio una domanda secca che poi dopo voglio analizzare anche con gli altri amici che abbiamo, ma tu oggi sinceramente, Stefano, tra Zirkzee e Vlahovic chi mi scegli? Cioè Zirkzee preso e portato alla Juventus oggi, sposta tutto questo?
Hai fatto una domanda molto interessante che secondo me merita del tempo, cioè mi spiego bene. Allora, in questo momento attuale storico della Juventus, Zirkzee ti serve per migliorare tutto il gioco della fase offensiva, ma non tanto per cercare i gol. Io capisco quello che tu mi vuoi dire, cioè tu mi dici facciamo il giochino Vlahovic e Zirkzee, ti dico Vlahovic tutta la vita perché segna più di Zirkzee. Siamo d'accordo?
Ok.
Però in questo momento Zirkzee ti dà la svolta e la chiave per mettere in moto gli esterni, per mettere in moto il trequartista che gioca sotto Zirkzee, capisci? Perché Zirkzee magari ti va a fare il sottopunta e il sottopunta va a fare la prima punta. Cioè, per dirti, immaginiamo Zirkzee con Yıldız o con lo stesso Nico Gonzalez o chi che scegli tu, uno.
Sì.
Zirkzee è talmente utile nell'uscita, nello scarico, nella copertura del pallone, nel tocchettino, che ti fa nascere azioni completamente differenti, diverse da quello che hai. Così sei più prevedibile con Vlahovic.
Ho capito,
è anche facilmente leggibile dagli avversari.
Ho capito così quello che mi vuoi dire. Cioè, tu dici, poi mi piace il termine che hai usato: mette in moto, cioè Zirkzee, esatto, praticamente azionerebbe tutto quel meccanismo.
Bravissimo.
Che vuole Motta. Mentre con Vlahovic hai sì dei gol in più, ma diventi più prevedibile. Questa è la differenza che mi esatto, ci stavi spiegando, giusto? Cioè, proprio per metterla così, perché
ti ingolfa di più il principio di gioco che vuole fare Thiago Motta, capito? Perché è un discorso ideologico. Cioè, tu hai Thiago Motta e però non riesci a esprimere gli ultimi 30 metri, lui è lo sblocco. Cioè, quello che ti, capito, ti sblocca tutto là davanti, però non puoi immaginare Zirkzee che dici: allora, se io sono tipo della Juventus, dico a Zirkzee: oh, ma questo non ha fatto un gol dopo tre partite, ma era meglio Vlahovic. Sì, ho capito, però magari ha segnato Nico Gonzalez. Yıldız segna con continuità, con Sessão trova più fiducia. Cioè, se è più aggressivo, quando Del Piero parla, questa Juventus dice: questa Juventus non fa più paura a nessuno.
Sì.
Zirkzee è il giocatore che secondo me ti può permettere, capito?
No, interessante. No, interessante molto. Facciamo una cosa, Stefano, ripartiamo perché voglio sentire anche gli altri, così ci confrontiamo un attimo, perché mi piace questa chiave di lettura di mettere in moto il meccanismo con Zirkzee, senza nulla togliere a Vlahovic, abbiamo spiegato un po' la differenza. Allora facciamo una cosa, ci prendiamo un piccolo break, torniamo, così entriamo nell'ultima ora oggi di Maracanã, ma abbiamo un po' di temi da mettere, diciamo così, sul piatto insieme agli amici che ci raggiungeranno. Quindi a tra poco con Stefano Impallomeni, che diciamo così ci raggiungono un po' di amici, tra cui posso anche dirlo Simone Braglia, Pier Vincenzi, insomma, che conoscete benissimo. A tra poco.